extra.
Programma realizzato in collaborazione con
Acentro, concessionaria Fiat a Cagliari, Quartu, Carbonia e Oristano.
Eccoci qua, lunedì 28 ottobre alle 19. Sono Eileen Steinger, sono qui per parlare di città, vivibilità, gruppi sociali, quartieri, senza il nostro Sergio Benoni. Quindi sono io con in regia Davide Cabras. Stasera il programma prende spunto di qualche notizia di qualche giorno fa, un'idea che è venuta sull'utilizzo del referendum come, diciamo, processo decisionale nei quartieri per strumenti importanti. Allora ho pensato di organizzare una puntata ibrida tra partecipazione e quartiere. Quindi abbiamo qui in studio quattro ospiti, il proponente dell'idea del referendum, Gianfranco Carboni dal quadrifoglio Calaris, e poi dei rappresentanti dei diversi quartieri a cui lui indirizzava questa proposta, il quartiere del Poetto e poi il centro storico per il piano particolareggiato del centro storico. Pian piano li chiamiamo in causa. Vorrei chiedere prima chiaramente a Gianfranco Carboni dell'associazione Quadrifoglio Calaris, il referendum per prendere le decisioni, come mai si propone adesso, visto che comunque è uno strumento che esiste nello statuto del comune da tempo, mai applicato, come si diceva prima fuori onda, come mai si sente l'impellenza di implementare uno strumento di questo tipo?
Allora, esiste nello statuto dal 1990, era stato inserito come un metodo di partecipazione all'interno dello statuto, che poi è stato ulteriormente modificato. Lo statuto prevedeva e prevede tuttora, ma chiaramente non esistono più, anche le circoscrizioni, che ritengo, io sono stato anche presidente per 5 anni, oltre che consigliere per 7 anni in varie legislature, della circoscrizione di Castello, Marina, Stampace e Villanova, per
manca
cui
solo non, il poetto
mancando, ci arrivo subito e dico anche le motivazioni per cui ho inserito il poetto velocemente in questa proposta, che non è certamente una proposta di contrasto, ma è una proposta di partecipazione. Per cui non esistono più le circoscrizioni, le associazioni hanno la partecipazione che hanno con impegno, i partiti, diciamocelo sinceramente, mancano, il centro decisionale è quasi esclusivamente quello dei 40 consiglieri del comune. Per cui la proposta del referendum, perché è previsto dallo statuto, e ritengo che quei due luoghi che sono il Poetto e il centro storico siano nevralgici per lo sviluppo della città. Ma per alcune ragioni.
Che poi facciamo i punti anche sui luoghi, però io vorrei indagare un attimo di più il referendum. Come mai non si è utilizzato, ben 23 anni che esiste nello statuto, come mai non è stato utilizzato?
Ma guardi, io penso che proprio dipenda dal fatto che uno dei soggetti che potevano utilizzare con molta più facilità questo strumento fossero le circoscrizioni, che via via si sono modificate sino all'ultima legislatura, che si è conclusa nel 2011, e che poteva proporre direttamente con una votazione a maggioranza assoluta un referendum su alcuni temi che erano inerenti i quartieri che comprendevano la circoscrizione.
Ma i referendum possono essere anche proposti dai cittadini. Allora, secondo lei, cioè, apatia, cioè le persone non vogliono partecipare, come mai non viene utilizzato uno strumento messo a disposizione?
Ma, aiuto, parlare di apatia, di disillusione, di disamore dei cittadini in questo momento frangente politico mi pare che sia quasi normale per uno oltretutto come me che da quando aveva 13-14 anni frequentava le stanze della politica. Per farlo il referendum credo che vada anche modificato, ci vogliono 5.000 firme di residenti e deve essere in maniera secondo me anche eccessiva votato dal 51% dei cittadini per essere valido, mentre questo strumento aiuterebbe molto l'amministrazione, come dicevo, almeno in questi strumenti di grande pianificazione che sono quello del pool e quello del piano particolareggiato del centro storico.
Ha fatto l'esempio del poetto perché comunque c'è uno strumento, diciamo, all'ordine del giorno, si leggono articoli proprio sul giornale oggi che il pool sta andando avanti, il restyling del lungomare sta andando avanti, ci sono sempre i problemi dei baretti. Come potrebbe aiutare un referendum? E poi parliamo con i residenti del poeta.
Io, guardi, credo di poter dire molto sommessamente che conosco alquanto bene il centro storico, per ovvie ragioni, perché ci ho vissuto e perché facendo il presidente sia della circoscrizione sta vicino al popolo. Che cosa
tu
è successo?
Tu sei residente a Marina, vero?
No, io sono residente a Villanova.
Ah, Villanova.
Però diciamo
okay.
Che ho vissuto per ragioni familiari in Castello tutti i giorni, al circolo e via di... Nell'ambiente di Castello lo sentivo molto vicino fino ai 13-14 anni. Mio padre aveva un locale nella piazza centrale, un bar. Il poeta, che cosa è successo? Mi è successo per caso di trovarmi di fronte a una celebrazione, a un anniversario storico che è quello del secolo del poeta, cioè il primo stabilimento che nasce al poeta, il termine degli allenamenti, chiamiamole, delle prove militari nel poeta, per cui è un secolo che il poeta esiste. Questo ha scatenato in me una curiosità, per cui ho raccolto delle fotografie, ho raccolto dei pareri, ho raccolto delle informazioni e mi sono fatto un'idea che è questa. Non dico quale sia nei termini di pool o nei termini di pianificazione, ma sicuramente la gente vuole intervenire, ama il poeta e dice e vuol dire la sua dopo che sono successi alcuni eventi assolutamente fuori scala. Non vorrei parlare, proprio non ne voglio parlare, perché quello non dovrebbe essere il problema del referendum, perché sarebbe difficile di ripascimento, di Casotti, di tutte le altre cose della sabbia.
Ma ormai questo non esistono più,
purtroppo, no, perché purtroppo non esiste. Guardiamo avanti e chiediamo ai cittadini, allora, col referendum, che cosa vuole essere il poeta, che cosa vogliono che sia. La butto giù così, ecco perché, se non mi dilungo molto, ma in un secondo, questo: il cittadino è talmente impaurito che vuole lasciare il poeta com'è in questo momento. Io poi non sono d'accordo personalmente, ma credo tanta gente, nelle modifiche per varianti. Cioè facciamo un pezzettino di poeta, facciamone un altro, dividiamolo per Cagliari e Quarto, Capoterra, autorità portuale, poi facciamone un altro strumento. Il poeta non è diviso, purtroppo non si può dividere le acque, per cui ci dovrebbe essere qualche strumento generale che lo pianifichi.
Prima di sentire la voce del poeta forse ci vuole una pausa musicale. Spero stasera che sentiremo qualche omaggio al nostro Lou Reed che ci ha lasciato. Se non questa volta, allora la prossima.
When did you learn the rules of love's game? The holding of hands, the turning of pages of poems that we silently read. When did you learn how did you find me? Didn't you pursue love just for love's sake? Or was it just something inside that you already knew? When did you learn? Something you said shortly after we met. It's just you and me, oh, let's do what we do. How did you know just what it would be
life, changing your life, not life changing your mood. When did you learn the rules of love's game? They came and they saw you calling and singing out my name. When did you learn? You're walking and holding my hand in a crowd, out in the daylight, smiling at faces and ooh, feeling so proud. When did you learn? Something you said shortly after we met is just you and me. Oh, let's do what we do. How did you know just what it would be like changing your life, not like changing your mood? When did you learn the rules of love's game? They came and they saw you calling and singing out my name. When did you learn? You're walking and holding my hand in a crowd, out in the daylight, smiling at faces and ooh, feeling so proud. When did you learn? Tell me when did you learn?
Ecco, su questa musica così rilassante torniamo e parliamo con Enzo Strazzera, che rappresenta l'associazione Progetto Poetto, e per dover di cronaca devo dire sono anch'io residente del Poetto, faccio parte dell'associazione, penso molti di noi stasera portiamo diversi capelli, compreso Enzo. Enzo, prima di parlare di referendum, però vorrei un attimo fare il punto della situazione e facciamo un bilancio di quest'estate del Poetto, se possiamo parlare dell'estate finito, perché sembra di non voler finire, ma comunque come è andata quest'estate, diciamo il polso della situazione soprattutto dei residenti.
Dunque, intanto auguro buonasera a tutti quanti, dopodiché cominciamo un po' a ragionare su quello che è stata quest'estate. Ci sono state diverse difficoltà sentite da molti rispetto a quelli che sono i servizi, però non dimentichiamoci che i baretti sono importanti, ma non sono gli unici servizi o comunque i servizi che vengono più utilizzati dal Poetto, nel Poetto, perché abbiamo anche una serie di ristoranti, abbiamo degli alloggi, abbiamo ovviamente gli stabilimenti balneari.
Molti bed and breakfast anche.
Esatto, alloggi, bed and breakfast, esatto, a quelli mi riferivo. E sicuramente non è stata un'estate facile per tutti quanti, per tanti motivi, sia per via della situazione economica generale, sia più in particolare per la situazione dei trasporti, anche se nelle ultime settimane, diciamo, estate ufficialmente finita, forse abbiamo cominciato a vedere un po' di frequentazione maggiore del Poetto, sia da parte di chi ha scelto di visitare Cagliari a fine stagione perché ha trovato dei prezzi più competitivi e anche tutto sommato meno confusione, sia perché ci sono state alcune manifestazioni sportive importanti che hanno portato anche parecchie persone che sono venute per la manifestazione sportiva e hanno trovato alloggio al Poetto. E questa sicuramente è una cosa importante, perché vuol dire che anche gli operatori locali hanno cominciato a collaborare, a farsi conoscere, a collaborare con gli organizzatori e quindi a portare le persone a diciamo, a risiedere, ad alloggiare, a utilizzare i servizi di ristorazione del nostro quartiere.
E per i residenti come sono stati quest'estate? Cambiamenti? Meglio? Peggio?
L'estate era iniziata con un qualche cosa che ci aveva lasciato ben sperare, perché avevamo cominciato a vedere una chiusura, una pedonalizzazione del lungomare, che però purtroppo è durata pochissimo, perché già a fine giugno quella che era stata definita una sperimentazione è stata considerata conclusa. Io ritengo che invece una pedonalizzazione del Poetto, che speriamo che avvenga con la risistemazione della strada litoranea, sia assolutamente necessaria per utilizzarlo meglio, necessaria perché in questa maniera anche le famiglie, i bambini, le persone che vogliono passeggiare possono fruirne meglio, possono avere la possibilità appunto di utilizzare meglio questo bene, che è un bene per tutti.
E come mai non hanno proseguito con la sperimentazione? Come mai non è diventato, diciamo, una prassi, diciamo, fissa da allora? Sai dire qualcosa?
Temo molto che la preoccupazione sia stata quella di non voler limitare l'accesso agli stabilimenti balneari e quindi anche ridurre il numero dei parcheggi. Tuttavia, se si considera che alla fine si rinuncerebbe a un numero abbastanza limitato ai parcheggi e l'accesso agli stabilimenti balneari è comunque possibile, forse si dovrebbe cominciare a considerare che quella sia la soluzione da utilizzare. Del resto, da quello che abbiamo visto dei progetti relativi alla sistemazione della passeggiata a mare, la pedonalizzazione è assolutamente necessaria, assolutamente prevista. Non solo, ma si dovrebbe cominciare a pensare seriamente a quello che è un percorso da far seguire ai mezzi pubblici, quindi autobus, quindi taxi, quindi tutto quello che dovrà passare necessariamente per il Poetto come mezzo pubblico, su una viabilità alternativa.
E questo io lo so che i progetti che hanno partecipato al concorso per il restyling del lungomare, quindi anche quello che ha vinto, avrebbe dovuto proporre delle viabilità in alternativa, avrebbe dovuto studiare, ma di questo si sa qualcosa, di queste proposte di viabilità alternativa?
Finora, nonostante le richieste che abbiamo fatto anche come comitato di avere questa, diciamo, la informazione rispetto alle proposte fatte, non abbiamo ancora visto niente di concreto. L'unica, diciamo, speranza che abbiamo, anche se non immediata, è che si arrivi al Poetto, si possa arrivare al Poetto anche utilizzando un tratto di metropolitana leggera che è stata prevista anche dalle ultime scelte fatte dall'amministrazione cittadina. Sicuramente però vedere un tratto di metropolitana leggera che passa attraverso tutto il Poetto e serve a tutta la spiaggia non è un qualche cosa che sia previsto per i prossimi
anni.
Tra
noi e questo sogno, quanti milioni di euro ci sono?
No, credo che sia già la metropolitana fino a Marina Piccola, credo che sia anche già finanziata, però è anche vero che non risolve tutti i problemi.
Ho capito. Torniamo adesso al referendum e comunque processi decisionali. Cosa ne pensi tu, Enzo? Cosa potrebbe, so che non rappresenti tutte le voci del progetto Poetto, dell'associazione, ma secondo te potrebbe funzionare come strumento decisionale per quanto riguarda uno strumento come il piano di utilizzo dei litorali?
Io ritengo che il referendum sia uno strumento molto importante che sicuramente debba essere utilizzato, però è uno strumento che funziona un po' come un coltello, vale a dire taglia in due fette, quindi quando si tratta di decidere sì o no, sicuramente è un qualche cosa che funziona molto bene. Allora, se noi dovessimo arrivare a definire un progetto per un quartiere, in questo caso per il Poetto, un progetto che in qualche modo venga fuori dai contributi dei diversi portatori di interesse, e alla fine si possa anche eventualmente sottoporre al referendum questo progetto dicendo lo accettate o non lo accettate, il referendum può sicuramente essere utile. Potrebbe invece diventare uno strumento un po' pericoloso qualora si dovessero sottoporre al referendum singole decisioni non inserite in un piano organico, perché rischieremmo a quel punto lì di avere una serie di scelte frammentarie non necessariamente coordinate fra di loro. Quindi sottoporrei al referendum un progetto una volta che questo sia discusso, definito e abbia una sua organicità per l'accettazione o eventualmente per il respingimento.
Gianfranco Carboni.
Enzo ha chiarito nell'ultimo pezzo quello che del suo discorso, quello che poi volevo chiarire anch'io. Io non posso accettare quello che mi è stato detto, ma neanche in opposizione, cioè vedendo, come dire, dei nemici davanti al fortino assaltato che toglieva potere al Consiglio Comunale. Il Consiglio Comunale è sovrano rispetto a certe scelte, è stato eletto, per cui prenderà le sue scelte. Io sto trovando una particolarità che, contrariamente a quello che si ci aspettava, cioè degli strumenti di pianificazione che vedessero il tutt'uno, cioè una città diversa, un disegno di città che, come dicevo prima, certamente non parte solo, ma parte dal poeta e anche dalla questione del centro storico rispetto al turismo, rispetto alla viabilità, rispetto al commercio, rispetto ai servizi, trova invece delle azioni singole nei quartieri del centro storico. Si buttano delle piante, non si pensa a come fare quella strada, si pensa a fare il parcheggio sotto via Camino Nuovo che prima non avevamo deciso, si fa la pedonalizzazione di un pezzo. Io penso che ci sia bisogno di un disegno organico ed è giustamente, Enzo diceva una cosa giusta, non dobbiamo mettere al referendum capitolo del pool, non possiamo mettere o discutere sulla riforma Urbani, sul piano paesaggistico, perché forse sarebbe difficile. Il cittadino certamente capisce perché vota anche. Mettiamo però al referendum, ed è quello che ho precisato, che abbiamo precisato, che cosa deve essere per i cittadini il poeta, che cosa deve essere per i cittadini il centro storico, che cosa deve essere per i cittadini la città. Questo è il reale diciamo lancio, richiesta che fa il cittadino a chi oggi amministra la città.
Prima di chiudere e fare un'altra pausa musicale, chiedo a tutti e due, ma secondo voi ci sono altri strumenti di partecipazione che possono essere utilizzati per prendere decisioni di questo tipo? Non esiste solo il referendum. Enzo Strazera.
Certamente sì, innanzitutto la partecipazione, la discussione che il Consiglio Comunale o la Giunta possono mettere in atto con i quartieri, anche attraverso le associazioni, non necessariamente e solo con le associazioni, ma sicuramente anche tenendo conto di quelli che possono essere i contributi che danno. Si possono fare delle assemblee, oppure si possono addirittura utilizzare degli strumenti di democrazia partecipata, che sono qualcosa che è sicuramente molto più complesso e difficile da mettere in atto, però possono diventare molto produttivi, specialmente quando si tratta di cambiare il volto di un quartiere e quindi di modificarlo radicalmente. E questi strumenti cominciano sempre con delle assemblee in cui vengono messi diciamo sul tavolo i problemi, in cui le persone possono contribuire, in cui votano eventualmente delle idee che vengono proposte, che possono essere proposte da tutti, e attraverso un sistema di affinamento che dura anche parecchio tempo, e soprattutto anche mettendo in confronto le diverse possibilità con quelli che sono i costi e le scelte che devono essere fatte a livello di bilancio nel comune, si può arrivare a ottenere delle soluzioni che sono innovative, che sono gradite alla popolazione, che non vengono viste come un'imposizione e spesso sono anche quelle che vengono sentite di più e quindi funzionano anche di più. Ci sono delle esperienze storiche come quella brasiliana di Porto Alegre, ma ci sono anche delle esperienze in Italia di democrazia partecipata che hanno funzionato Altre, in altri casi magari il processo non è stato portato così a compimento e quindi non si sono avuti dei risultati altrettanto buoni, però sicuramente è un metodo che può essere preso in considerazione.
Noi abbiamo fatto un altro programma qualche mese fa con diversi esperti della partecipazione. Una cosa su cui hanno concordato è che il processo deve essere progettato e deve essere durevole nel tempo. Non è un'assemblea ad hoc, una tantum, ma è una serie, una susseguirsi di attività progettate che hanno delle finalità ben definite. Ma credo che a questo punto dobbiamo ascoltare la musica.
Just a perfect day, drink sangria in the park. Later when it gets dark, we go home. Just a perfect day, feed animals in the zoo. Then later a movie too and then home. Perfect day, I'm glad I spend it with you. Such a perfect day, you just keep me hanging on. Just a perfect day, problems all left alone. Weekenders on our own, it's such fun. Just a perfect day, you made me forget myself. I thought I was someone else, someone good. It's such a perfect day, I'm glad I spend it with you. Such a perfect day. To reap just what you sow. You're going to reap just what you sow. You're going to reap just what you sow. You're going to reap just what you sow.
Eccoci qui, allora abbiamo cambiato sedia, abbiamo cambiato cuffia, abbiamo altri ospiti, residenti e rappresentanti dei due quartieri del centro storico. Abbiamo Elisabetta Carta, rappresentante dell'associazione Piazzetta San Sepolcro, giocare liberi da gazebo e tavolini. Ciao Elisabetta.
Buonasera, ciao a tutti.
E abbiamo Paolo Marongiu, Castello 2020.
Buonasera a tutti.
Prima di tutto voglio chiedervi brevissimamente cosa fate, soprattutto Piazzetta San Sepolcro, giocare liberi senza tavolini.
Sì, io sono la portavoce di questo comitato, non è un'associazione ma è un comitato spontaneo, nato a giugno di quest'anno. Per quanto io sia residente a Stampace, molti altri membri di questo comitato non sono residenti a Marina. La piazza San Sepolcro, anzi Santo Sepolcro, è una piazza centrale di Marina che da sempre, qualcuno dice da 50 anni e più era destinata all'uso, al gioco per i bambini del quartiere, o meglio dei quartieri, perché tra Marina e Stampaccio è l'unica piazza davvero pedonale, rispetto anche alla qua davanti abbiamo Piazza del Carmine, insomma le macchine circolano intorno, lì invece no. E quindi soprattutto negli ultimi anni, da quando la Marina è pedonale, i bambini di Marina e Stampaccio si ritrovavano là a giocare. Da quest'anno su questa piazza, come su tutte le altre di questi quartieri, sono comparsi numerosi tavolini, coprono circa il 35% della piazza, e quindi noi tra genitori e cittadini semplici, amici e persone che da lì passano e si accorgono del cambiamento radicale della vita del quartiere, abbiamo deciso di chiedere al comune di tutelare la piazza diversamente, preservare anche il gioco dei bambini oltre che le attività commerciali.
E avete già avuto risposta al comune?
Abbiamo fatto una petizione, siamo stati ricevuti dal comune. L'ultima cosa che abbiamo fatto, e da cui abbiamo ricevuto l'unica forse vera risposta ufficiale, è stata un incontro il 17 di questo mese con un urbanista importante romano, Paolo Berdini, che si occupa proprio di questi temi. All'ostello ha ascoltato con, devo dire, molta attenzione e molto impegno l'assessore Paolo Frau, che ha promesso, mi sento di usare questo verbo a questo punto, una ristrutturazione delle concessioni ai gestori dei locali dal 31 dicembre di quest'anno, quindi per il 2014, dal 2014 una maggiore tutela delle esigenze dei residenti e di chiunque voglia fruire delle piazze, quali sono pubbliche.
E le attività commerciali erano presenti a questo incontro?
No, noi abbiamo invitato un po' tutti, in realtà almeno per quanto ho potuto fare io, cioè chiedere direttamente ad alcuni di loro, che sono anche direttamente coinvolti, le 18 non era un orario che hanno giudicato possibile, perché non era, insomma, non potevano, stavano lavorando, ad esempio mettendo fuori i tavoli, e quindi, non nessuna...
Si poteva fare i tavoli?
Sicuramente erano molto numerosi i membri dei residenti e membri di un altro importante comitato di Marina, che è Rumonero Grazie, che insomma è un comitato noto, anche perché davvero da anni si chiede che l'amministrazione faccia qualcosa per un problema molto forte, che è quello della vivibilità notturna del quartiere soprattutto.
Credo che questo è un problema anche del Castello. Mi hai dato l'assist a parlare con Paolo Merongiu. Castello 2020 è un'associazione di lunga vita.
Diciamo che è lunghissima per diversi comitati che si sono succeduti. Come comitato Castello 2020 nasciamo dal luglio del 2012,
okay.
E quindi proprio per valorizzare appunto un po' l'esperienza che si erano mano a mano succedute, è stata una staffetta, diciamo una staffetta, okay, di comitati, perché la cosa bella è proprio che i cittadini si impegnano quando ci sono degli obiettivi da raggiungere. L'apatia viene quando praticamente si lavora per nulla, diciamo così, quando non manca l'ascolto, quando manca la partecipazione. Quando si parlava prima appunto degli strumenti di partecipazione, noi siamo nati proprio anche dall'esperienza di Castello 2.0 del 2011, abbiamo voluto raccogliere la sfida di costruire la partecipazione senza avere dei risultati immediati, ma anche educandoci noi stessi a essere dei portatori di interessi responsabili, quindi anche a lavorare con tutte le parti di Castello, non solo come residenti, ma proprio, io vengo da una riunione che è accaduta proprio venerdì, dove ci siamo confrontati con le associazioni di Castello e stiamo crescendo e vogliamo costruire uno stare insieme diverso.
E il bilancio di quest'estate, parlando di Marina e Castello, problemi di movida, di rumore, di disturbo?
Ce ne sono stati, come sempre ci sono, diciamo più controllati forse su Castello che su Marina, anche se ce ne sono sempre, e abbiamo, diciamo che noi li governiamo perché abbiamo già avviato questo tipo di confronto col comune, che vogliamo però allargare, e vogliamo stiamo cercando di trovare appunto quello che si diceva prima, un percorso continuativo, non spezzettato, cercando di veramente di mettere in movimento quegli strumenti di partecipazione che ci sono e che le migliori pratiche europee mettono già in campo. Quindi si tratta veramente di fare un salto di qualità da parte di tutti.
E parlando dello spunto di questa puntata, il referendum secondo voi potrebbe funzionare? Come potrebbe funzionare?
Io ribadisco quello che ha detto tra l'altro anche Enzo Strazzera da quel punto di vista, perché il referendum bisogna vedere come è proposto. Perché per alcune cose può andare benissimo, e comunque ritengo utilissima la provocazione, che è anche il mettere in campo un diritto del cittadino, perché questo
che poi non viene o non è stato mai esercitato.
No, ma perché ritengo che, come giustamente diceva lo stesso Gianfranco Carboni, che insomma tra l'altro viene anche da un'esperienza importante come quella delle circoscrizioni, che hanno lasciato un vuoto, questo c'è bisogno, certo, bisogna sottolinearlo. Sono degli strumenti in cui dobbiamo reimparare a inserirli dentro un contenitore, un processo che ci aiuti a governare meglio insieme. E quindi anche questi fenomeni che noi abbiamo, anche di rumore, di disagio, perché noi per esempio a Castello siamo senza servizi, abbiamo tutta una serie di problemi molto forti che riguardano appunto che il castello è molto vivace e anche troppo di notte, ma di giorno per esempio è deserto. Quindi
pochi studenti di architettura sono dentro
le
aule,
ma proprio un quartiere come Castello, che è uno anche per il turismo, diciamo, uno dei gioielli che può avere la città, non ha quella vivacità e quella comodità anche per i residenti, perché c'è la possibilità di combinare le due cose, che può veramente far diventare, in un'ottica anche appunto, parliamo spesso anche col poeta eccetera, possono diventare delle cose importanti, cioè, ma ci vuole tutto un collegamento, ci vuole una visione, ci vuole anche un lavoro partecipato e condiviso che va costruito.
Davide, facciamo una pausa musicale, perché poi vorrei richiamare in causa Gianfranco Carboni. Eccoci di nuovo qui a quasi la fine della nostra trasmissione, che andrà in replica domani mattina alle 10, sabato alle 13 e poi da domani mattina anche su On Demand sul sito di Radio X. Vorrei chiedere a Gianfranco Carboni quale sarebbe la domanda di referendum da fare sul centro storico, e poi chiedo ai nostri residenti come voterebbero.
Semplificando, perché siamo chiaramente in un'occasione che ha i suoi tempi. Cioè, la domanda sul centro storico, faccio l'esempio, quale può essere? I vuoti urbani devono rimanere vuoti urbani, giardini o no? Sì o no? Questo vuol dire già pensare a un tipo di sviluppo. Sul poeto, il poeto deve rimanere com'è o che cosa deve essere? Dobbiamo costruire altri baretti, altri luoghi in cui si paga, oppure vuole essere un luogo, uso un termine un po' forse esagerato, selvaggio, cioè lasciarlo con me, per cui uno ci va, si gode il suo mare, di questa bellissima città che ha questo mare a un metro dalla città, e questo centro storico che è uno splendore.
Allora, il centro storico, vuoti urbani, marina e castello, ognuno parla per sé, perché se sta votando è chiaro che parla per sé, non per l'associazione, sì o no? Vuoti urbani, Elisabetta Carr.
Oddio, sì, però l'imbarazzo col quale rispondo è serio, cioè penso che sarebbe quello con cui risponderebbero moltissime persone, o forse non risponderebbero. Questo è un problema, per cui dare la parola con sì o no, come diceva prima Enzo Strazzera. Cioè, credo che molti di noi abbiano molte proposte e idee sulle quali valga la pena di discutere ed essere ascoltati, e l'abbiamo mostrato tutti noi. Paolo Marongiu ha tanti anni di attività su questo. Sì o no è una domanda che ha una risposta, anzi talvolta è impossibile da dare, ci sono dei fa, dei forse, dei ma.
Ma soprattutto forse ci sono dei come.
Dei come, esattamente.
Forse soprattutto. Paolo
Credo
Marongiu,
che i come siano, per esempio per Castello, dove i vuoti...
Vuoti urbani come? Allora,
quello chiedo. È veramente, anche perché noi siamo in attesa ancora del famoso piano particolareggiato del centro storico, che è annoso. E quello poi dà decisamente tutta un tipo di risposte su cui effettivamente si può approfondire. Personalmente posso avere tutte le idee di questo mondo, anche perché per me il verde significa molto, e anche le tendenze in città metropolitane molto più importanti. Penso ai tetti di New York messi a verde, per esempio, dà un certo senso al verde. Naturalmente bisogna vedere esattamente come, con quale anche sensibilità si possono fare questi interventi, perché veramente c'è l'opportunità, ecco il referendum come può funzionare, cioè proprio nel far crescere una consapevolezza e un tipo di dialogo che in caso contrario manca.
Quindi il referendum non come strumento di decisione, ma come strumento più di discussione,
certo.
Quindi come sonda delle opinioni. Elisabetta Carr.
Allora, prima ancora del referendum, io cercherei di valorizzare anche in maniera costante, sistematica, che so, una riunione al mese. L'amministrazione sa dove cercarci e sa dove trovarci. Volendolo fare prima del referendum, credo che sarebbe utile incontrarsi a parlarne.
Vedo Gianfranco Carboni scuotere la testa.
Immagino.
No, ma non la scuoto perché non sono d'accordo, la scuoto certo. Per esperienza. Allora, io ho fatto, come dicevo prima, il presidente, e credo che, come dicevo prima, anche abbastanza in maniera incisiva. Alla Marina io ho avviato, che si dica, insieme ai miei consiglieri, che ho avuto la fortuna di avere, cito Dettori, Portoghese, che è consigliere comunale, Enrico Murgia, l'idea per dire di fare la via dei bambini, che doveva essere la chiusura pedonale di tutta la via Napoli fino a piazza Santo Sepolcro, per dedicarla a quello che viene fatto nei paesi, cioè i bambini girano, si muovono come vogliono, ma più che altro i genitori non hanno paura di lasciarli perché sanno che non ci sono le macchine, perché vengono controllati. Sono mancate le decisioni successive. ed è poi arrivata, mentre io facevo le assemblee, quasi con scontri fisici, perché la gente voleva la macchina in via Napoli quando non si poteva parcheggiare. E adesso io sarei curioso di dire basta con la pedonalizzazione, togliamo tutto. Allora bisogna guardare oltre, bisogna avere uno spirito che vada avanti, non può essere quello del conflitto fra chi ci abita e fra chi ci fa commercio, perché ricordiamoci anche che poi c'è un problema del locale di vicinato, perché poi sparisce e rimane solo il bar. Allora rubo un minuto e poi ritorno alla domanda e sull'esperienza. Ricordatevi che i tempi della città sono importanti. È per quello che io parlavo di piano particolareggiato del centro storico e di pool come nevralgici, e accetto anche che il referendum sia una provocazione, perché da lì dobbiamo partire. Piano particolareggiato e pool vogliono dire che cosa destinare a Movida. Ma perché non viale Monastir, viale Elmas, viale Marconi? Perché, come succede a Milano, cito adesso una città o in altre città, si pedonalizza tutto, ma la Movida finisce alle 2. I negozi, il normale negozio, rimane aperto all'ora di pranzo, perché sono città di servizi, e poi viene movimentato con happy hours, con delle cose, ma poi la Movida vera e propria si sposta, per cui il cittadino non viene espulso, come sta succedendo negli altri quartieri. Però concludo con questo: attenzione, perché all'interno di questa questione ci sono problemi diversi, sia per Castello che per Villanova, che Stampace e che la Marina. Io, se potessi dirli, li direi. Ci sono anche delle vocazioni che ci sono, ma non può essere fatto tutto per step. Bisogna avere un progetto dei tempi della città, dei rumori, delle chiusure dei locali, dei controlli. Se no continueremmo a sentire, e questo mi dispiace doverlo dire, ma non è a ieri, non sono più presidente, ma ancora come conoscente mi si dice: speriamo che non succeda qualcosa di tragico alla Marina, speriamo che non ci lasciano con i portoni tutti sporchi a Castello, perché la notte è solamente di due strade, le strade che confinano.
Paolo Marongiu, prima dell'ultima pausa musicale, chiudiamo con il poeta. Paolo, ho visto anche te scuotere la testa.
Beh sì, perché alcune cose che naturalmente stava ricordando Gianfranco sono temi che noi ci toccano tutti i giorni e tutte le notti, diciamo così. Sappiamo benissimo quali sono le cose. Sono d'accordo anche che questi non possano essere problemi che possano essere risolti a pezzi. Effettivamente ci vuole una visione completa, stiamo lavorando anche proprio a livello di quartiere proprio per questo, proprio perché non ci siano conflitti, tra l'altro, tra la nostra Costituzione è stata proprio questa, proprio di risolverlo insieme queste cose. Ma è importante che l'ultima cosa che ha detto giustamente è che la pianificazione, per esempio Milano sta pensando di spostare la Movida a Lambrate, questo per dire altre cose, cioè ci sono delle possibilità vere e proprie di raggiungere, di comporre i conflitti, diciamo così, in maniera intelligente, e di fare un progetto che aumenti la vivibilità, aumenti il reddito dei cittadini e permetta ai centri storici di essere vivi. Perché è una di quelle cose che, tra l'altro, anche a livello turistico fanno la differenza. Ma nel senso del turismo che è fatto col benessere per primo dei residenti, perché quello poi porta a tutta una serie di conseguenze positive.
Ma secondo voi, poi altra pausa e chiamiamo Enzo, ma secondo voi c'è una visione complessiva della città? Perché io quello che so, nell'attività di visioning, uno si chiede, ci sono quattro domande: dove siamo, dove stiamo andando se continuiamo in questa cosa, dove vogliamo andare e cosa dobbiamo fare per arrivarci. Ci siamo posti, la collettività si è posto queste domande in maniera, diciamo, produttiva e costruttiva per produrre una visione della città. Elisabetta?
Direi di no, o meglio, più che la collettività, il problema mi sembra che non se lo sia posto l'amministrazione, e questo è il dramma, o meglio, quello che appare, per cui problemi apparentemente, si legano problemi semplici a problemi complessi, e non so, l'impressione è davvero che non si sappia da che parte acchiapparli.
Io spezzo una lancia a favore dell'amministrazione che non è presente, ma comunque io penso che l'amministrazione faccia tutti i giorni i conti con i conti e con le emergenze che,
certo,
ci sono tutti i giorni, e soprattutto con le pochissime risorse. Certo. Ritiro in ballo quello che abbiamo discusso al ghetto 10 giorni fa. fare molto con poco, forse questa è la domanda che ci dobbiamo proporre. Davide, chiedo un'altra, un po' di musica, cambio di cuffia e parliamo del poeta. La provocazione Gianfranco Carboni per porre la domanda in sostrazione, chiaramente parla non a nome dell'associazione, ma il poeta lasciarlo com'è è possibile?
Certamente no, il poeta non può essere lasciato così com'è per tanti motivi. Intanto perché è in grande stato di abbandono, basterebbe pensare a tutta una serie di aree pubbliche che sono i giardinetti, che sono le piazzette, che sono anche le strade, che purtroppo la condizione dei marciapiedi del poeta non è certamente una condizione ottimale, e d'altra parte anche il discorso relativo all'andarivieni della sabbia dovuto alle mareggiate, al vento e così via, è un problema che non è stato mai affrontato e meno che mai risolto. Quindi è evidente che il poeta abbia bisogno di interventi. Questi interventi tuttavia non devono essere basati esclusivamente sul fatto di creare nuove occasioni commerciali, perché certamente l'aspetto economico è importante, ma certamente il poeta è una delle aree più importanti anche per la ricreazione, per lo sport spontaneo, per la corsa, per tante attività, tante piccole attività, o anche semplicemente per fare una passeggiata, perché non è detto che uno debba fare per forza sempre e soltanto dello sport nel tempo libero, che ha la città di Cagliari. E secondo me il poeta deve essere visto come un'area che deve essere anche un'area libera, non soltanto un'area che ha delle concessioni di tipo commerciale. Non solo, ma occorre che le attività commerciali tengano conto di quelle che sono le esigenze degli abitanti, perché se è vero che oggi il periodo di, chiamiamola, sofferenza per gli abitanti è di circa due mesi e mezzo, è anche vero che durante quel periodo spesso la musica viene portata ad alto volume, sicuramente c'è un problema di andare e vieni di automobili, sicuramente c'è una strada che è quella del Lungo Saline, che è una strada che diventa, che è parecchio pericolosa e che purtroppo ha contato numerosi morti e feriti, per via del fatto che viene vissuta come una strada di percorrenza ad alta velocità e non per quello che è veramente, cioè una strada urbana dove il limite di velocità deve essere di 50 all'ora e deve essere semplicemente utilizzata per servire l'ingresso e l'uscita da quel quartiere. Sicuramente ci sono molte molte cose che devono essere fatte e probabilmente in questi 30 anni il poeta è stato molto dimenticato, è stato molto trascurato. Mi piacerebbe che l'amministrazione a questo punto cominciasse a partire da quella che è la sistemazione già definita della passeggiata, si ricordasse che esiste anche un pezzo di Poetto che non è soltanto la spiaggia ma sta intorno e guarda caso dovrebbe far parte, anche se ne è stato escluso da un punto di vista, chiamiamolo così, di diritto dal parco di Molentargius, ma in realtà è un complesso che ha una sua unicità. Non è che possiamo pensare che Molentargius sia diverso dalla spiaggia del Poetto e che le saline non siano un qualche cosa che deve convivere e si compensa
collega anziché separare,
no? Esattamente,
esattamente. Gianfranco Carboni, ultimi commenti prima della chiusura?
Prima di tutto grazie, è stata una bellissima occasione per istruirci tutti quanti e per scambiarci opinioni. Allora, non è lanciare un abbraccio all'amministrazione, lo lanciamo, governare è molto molto difficile, specialmente in queste condizioni. E neanche per i soldi o perché mancano i fondi, anche per quello, ma perché è difficile anche con la comunicazione riuscire ad attraversare, far passare la decisione nelle menti di chi si governa. Detto questo, io continuo a dire, vi è un errore di fondo, continuo a ribadirlo, rispetto a delle progettazioni generali di pianificazione. Non possono essere accettati interventi sia nella mobilità sia nei parcheggi che siano parziali. Bisogna prendere delle decisioni per cambiare la città, ma cambiare la città vuol dire, per dire, far diventare una città diurna o una città estiva, una città della movida, una città dei ristorazione. Queste sono le nuove indicazioni, diciamo, urbanistiche e sociali che ci sono, per cui non si creano conflitti fra il bagnante e i ragazzi che vogliono suonare nei baretti, i ragazzi che vogliono andare a bersi un drink prima magari della discoteca in tutt'altra parte della città, che so, anche Viale Elmas, per non dire altri luoghi dove ci sono dei capannoni di autovetture. Per cui governare è difficile. Io sono sempre stato abituato anche a dare delle proposte, e proprio perché come presidente non dicevo no all'altra amministrazione, sia alla pedonalizzazione sia a tutto il resto, però facevamo anche delle proposte che erano positive, per cui non si tratta di essere contro, ma di avvicinarsi a ambedue, al di là degli interessi più generali.
Io vorrei ringraziare gli ospiti Gianfranco Carboni, Enzo Strazzera, Paolo Marongiu e Elisabetta Carta ad aver partecipato. Ricordo a tutti gli ascoltatori che i microfoni di Radio X sono aperti e invitiamo tutte le associazioni a utilizzarli per creare tutti insieme questa visione della nostra città. Grazie.
Programma realizzato in collaborazione con
Acentro, concessionaria Fiat a Cagliari, Quartu, Carbonia e Oristano.